Stai per ascoltare un podcast di studenti.it. Tutti i contenuti sono protetti da copyright. Vieni su www.studenti.it per conoscere tutti i podcast didattici. Diritto canonico. Simbaldo De Fieschi fu un importante canonista. I giuristi civilisti studiati fino ad ora e i canonisti hanno formato insieme quello che noi oggi chiamiamo diritto comune. Il diritto canonico si pone come diritto intero dell'istituzione Chiesa e come diritto a cui sono sottoposti i fedeli. Anche i canonisti appoggiano la loro scienza sulla presenza di un libro che contenga i principi e i precetti del loro diritto. Primo fra tutti il libro delle Sacre Scritture e i testi dei padri fondatori che già venivano utilizzati per risolvere le controversie. Il primo libro ad essere preso come punto di riferimento è Hispania del VI secolo, ma nel corso del tempo i libri si moltiplicano e molti si soffermano a trattare il problema della lotta alle investiture. Vengono create le prime collezioni di testi canonici, che quindi contengono le sacre scritture, i testi dei padri fondatori, i concili, i sinodi provinciali e le lettere pontificie. Poiché il diritto della Chiesa si basava quasi completamente sull'utilizzo di un libro per la risoluzione dei casi, per Gregorio Magno si trattava infatti di ricondurre una questione dubbia ad un testo della scrittura opportunatamente interpretato, anche con riferimento contestuale ad altri passi e precetti. Non ci si può limitare ad interpretare alla lettera le scritture, ma è necessario contestualizzarle, conoscere i principi fondamentali e adattarli alla fattispecie, senza con questo inventare nessuna nuova norma. Questo metodo di interpretazione delle norme è lo stesso che l'articolo 12 delle disposizioni generali del Codice Civile attuale espone. Il primo vero libro di diritto canonico è il Decretum di Graziano, scritto nel 1140 a Bologna. Parte dalle collezioni di diritto canonico già presenti, raccogliendo frammenti di vari autori per una compilazione non ufficiale ma completa, che pur non essendo pubblicata fa il giro dell'Europa e viene adottata in molti monasteri. Viene anche chiamato Concordia Discordantium Canonum, proprio perché al suo interno Graziano ripropone frammenti di autori diversi, frammenti di diritto romano, frammenti di codici romano barbarici, e proprio nel suo nome è chiaro lo scopo di cercare e mettere insieme i pezzi, colmare le lacune e far collimare i pezzi. Al suo interno troviamo le fonti del diritto canonico, il metodo da seguire per le nomine, l'organizzazione, le funzioni e l'organizzazione del clero regolare e del clero secolare, le norme di procedura delle cause ecclesiastiche, reati e sanzioni di natura religiosa, disciplina giuridica dei sacramenti. Tutto ciò servì a fornire alla Chiesa una sua uniformità interna, ma poiché Graziano era solo un monaco e non poteva pubblicare il suo lavoro, il testo si diffuse grazie alla sua utilità e alla sua immensa fama e naturalmente venne ristampato con accanto delle glosse più famose, quelle di Uguccione da Pisa, Giovanni Teutonico e Bartolomeo di Brescia. Vi fu anche una raccolta sistematica delle decretali del Ius Novum Pontificio. Secondo Alessandro III, il compito del pontefice è quello di giudicare bene. Il pontefice diventa infatti giudice d'appello, le cui sentenze sono definitive e possono limitarsi ad essere semplicemente sentenze di riconferma del grado precedente. Dall'appello al pontefice avverso sentenze definitive e decisioni interlocutorie dei vescovi e dei giudici ordinari delle diocesi e dai ricorsi contro decisioni amministrative e ricorsi al pontefice omisso medio. Poiché le cancellerie erano oberate di lavoro, il pontefice manda un ordine al giudice locale, esponendogli il principio al quale ispirarsi nel risolvere la causa, e in questo modo le parti perdono il diritto di appello, poiché la sentenza ispirata direttamente dal pontefice diventa definitiva. In questo modo la giurisprudenza si tramuta in legge. Il primo applicato alla fattispecie, se scritto nel codice, assume un'efficacia di carattere generale e si applica in tutti i casi simili. Anche le decretali si vanno pian piano aggiungendo al decretum. Dopo il 1990, le cinque raccolte di decretali, tra le quali vi sono quelle di Innocenzo III e Onorio III, vengono pubblicate. Solo nel 1234 Gregorio IX pubblica il Liber Extra, che è una summa delle cinque raccolte di decretali, e ad esso aggiunge anche la pubblicazione del Decretum. In questo modo diventano entrambi testi ufficiali. Nella bolla che accompagna la pubblicazione del Liber Extra, Gregorio specifica che quella è l'unica fonte del diritto canonico e vi è il divieto di usare altre norme. Il Papa successivo, Innocenzo IX, glossa il Liber Extra ed espone la teoria della personalità giuridica, il ruolo e la legittimazione dei notai, la distinzione tra foro laico ed ecclesiastico. Possiamo trovare molti punti in comune tra il diritto romano e il diritto canonico. Infatti, anche se vi è una differenza di fonti, vi è un'unità di metodo didattico e scientifico. Il diritto canonico aggiunge però dei nuovi istituti. Processo, elaborato inizialmente dai canonisti, poi aiutati dai civilisti, grazie all'elaborazione scientifica dottrinale, si ipotizza vi fosse un unico procedimento per tutti i diritti e le pretese da presentare in udienza, al contrario di ciò che avveniva nel diritto romano. Rapporto tra diritto naturale e diritto positivo. Il diritto naturale, previsto già nel diritto romano, in entrambi gli ordinamenti il diritto naturale è superiore a quello positivo. Tutto ciò era una concezione oggettiva del diritto naturale. Ora vi si aggiunge una concezione soggettiva secondo cui esistono facoltà naturali che spettano al singolo in quanto tale. Nella prima metà del XV secolo, Niccolò de Tedeschi, canonista, commenta il dibattito sorto al Concilio di Basilea sul rapporto che intercorre tra il pontefice e il concilio. Il pontefice è un organo di carattere monocratico che male si accorda con il concilio, organo collegiale. Si arriva alla conclusione che il concilio spetta, in caso di contrasto, verificare l'ortodossia del pontefice ed eventualmente scomunicarlo, ma il concilio non è superiore al Papa. Questo podcast è terminato. Vieni su www.studenti.it per conoscere nuovi MP3 didattici.